And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Diamo il benvenuto a Gilberto che è qua con noi, buongiorno.
Buongiorno carissimi, sono qua che reggo con le mie mani gli indici azionari, però mi stanno sfuggendo verso il basso.
Completamente.
Aria di guerra e le borse.
Sì. Sono crollate del tutto.
No, beh, del tutto, no. Ci sono dei forti ribassi dovuti a vendite da panico, da nervosismo, cose che si sono già viste in passato, niente di eccezionale, ma sicuramente qualcosa di speciale, non è la normale giornata di borsa, di sicuro. Ci sono venti di guerra, notizie che si susseguono, qualcuno vende posizioni a qualunque prezzo, a qualunque costo, qualcuno le comprerà. Sono cose abbastanza ricorrenti, non dico normali perché non è la normalità di tutti i giorni.
Certo, ma senta, oggi lei è qui per risponderci delle sue azioni e
che detta così sembra una grossa minaccia.
Sì, soprattutto dopo che un paio di puntate fa ho consigliato una truffa.
Infatti.
È arrivata la finanza.
Ecco. No, senta, intanto diciamolo chiaramente, grazie a noi ha trovato un nuovo cliente che ci ha scritto perché voleva il suo indirizzo. Avete quagliato? Qual è la percentuale per me, Alone?
Allora, no, non ho ancora avuto tempo, non ho avuto possibilità. Vi saprò dire.
Ci dica delle commissioni alte, mi raccomando.
Ecco.
Cioè, mi state chiedendo di caricare il cliente di commissioni in modo da avere avuto la mezza e lo fate in diretta.
Ho capito, il cliente si è rivolto a noi, lo sa benissimo che siamo peggio del gatto e la volpe, quindi insomma... Sono un pochino anche cavoli suoi.
Giusto. Cliente in ascolto, sappia che la richiesta viene da questo ambito.
Innanzitutto ci vuole trasparenza. Senta, la domanda che le abbiamo fatto tempo fa e che richiede una risposta insomma precisa è la differenza tra APR, API,
sì,
e aggiungerei anche PA.
PA?
Che però credo che sia uguale a uno dei quei due lì. Facciamo tra PR e API.
Allora, va bene, sì, anche perché PA al momento non ho capito la richiesta, quindi la rimandiamo se la specifichi meglio, soprattutto va bene. Perché così. Le sigle, credetemi, sono ostiche anche per me e ogni volta devo andare a rivedere. Però le due sigle APR e API, mi sono note quelle e sono due maniere differenti di calcolare un rendimento. Il rendimento di flussi, tipicamente di flussi cedolari, quindi stiamo parlando di obbligazioni. Ricordo, le obbligazioni sono quella forma di investimento che si concretizza in un prestito che l'investitore fa a, per esempio, lo Stato. Ecco, mettiamo il titolo di Stato perché tutti ce l'hanno presente, poi si può fare anche con una banca, con l'ENI, con l'ENEL, con vari emettitori di obbligazioni, ma semplifichiamo le cose. Io 10.000 euro li presto allo Stato per 10 anni, Stato cosa mi dai? Risposta dello Stato, il 2,4%. È un esempio, ci sono vari titoli con... Ora, questo 2,4%, che è il flusso cedolare, può essere preso secondo, l'APR, cioè Annual Percentage Rate, può essere preso come dato semplice. Quindi 2,4% è il mio rendimento secondo l'APR. che è un tipo semplice, un tipo alla mano, che ti dice: guarda, le cose stanno così.
Il 2,
no, arriva.
Facciamo la cifra tonda, il 12.
Come il 12?
Il 12%? Sì, manco il Brasile quello. Il 2,4 è pensato però per essere divisibile per 12.
Ah, okay, okay.
Ed è un tasso tutto sommato accettabile, perché vuol dire lo 0,20 mensile. Allora, a questo punto arriva il cugino studiato dell'APR, che è l'APY, Annual Percentage Year. Boh, adesso non mi ricordo esattamente come, perché così mi suona malissimo. Comunque, per anno, che ti dice: aspetta, calcoliamolo bene, perché se questo interesse ti viene corrisposto annualmente, cugino caro, c'hai ragione tu, è un 2,4. Ma se ti venisse corrisposto, per esempio, su base semestrale, cioè un 1,2 dopo sei mesi e un altro 1,2, alto là, io ti dico che il rendimento non è più del 2,4, bensì del 2,4 più quel rendimento che col primo 1,2 io guadagno anche per sei mesi, per gli ultimi sei mesi. Mi spiego meglio, può funzionare in due maniere. Cedo l'annuale, io la faccio a... faccio il titolo a gennaio, a dicembre mi stacca una cedola del 2,4, 240 euro, facciamo finta che siano netti, sì. Ok? In realtà sono lordi, lo Stato si prende il 12,5%, va bene così, nei titoli di Stato, negli altri titoli il 26%, però facciamo finta che siano netti per capirci. Il rendimento è 2,4. Se però invece mi staccano dopo sei mesi 120 euro, e dopo altri sei mesi, quindi a giugno, e dopo altri sei mesi a dicembre altri 120, io i primi 120 ho altri, in un'ottica di guadagno annuale, ho altri sei mesi per investirli. Quindi io prendo quei 120 euro, li reinvesto nello stesso titolo, ho un 1,2, che è la metà di 2,4, perché è su sei mesi e non su un anno, ho un 1,2 su quei 120 euro, quindi la bellezza di, cos'è, 1,40 euro, una roba del genere. Però alla fine dell'anno, invece di avere 240 euro, avrò 241,40 euro nei miei calcoli a braccio, capite?
Sono tre caffè la macchinetta,
Esatto, quindi cosa possiamo concludere da questo ragionamento? Che questo discorso qua per l'investitore privato è inutile, perché io guadagni 240 euro, scoprire che in realtà reinvestendo, prendendomi lo sbatti di reinvestire quei 120 euro, che non lo farò mai, in realtà mi renderebbe 1,40 euro in più, uno sposta alle mie valutazioni. Se mi piacciono, se mi sembrano tanti, pochi o giusti 240 euro, la stessa valutazione la farò per 241,40 euro, giusto?
Ma mi scusi, no, la domanda però alla base è: se sul titolo X io ci ho scritto API 2% o ci ho scritto, come si chiama l'altro che mi sono
indicato?
APR 2%,
vuol dire che stacca annualmente, che è esattamente la stessa cosa, che stacca un rendimento di tipo annuale.
Quindi,
quindi Disma, la domanda alla fine, che differenza c'è? Nessuna. Così, Disma.
No, per l'investitore privato davvero nessuna. In realtà per l'investitore istituzionale, mettiamo la tesoreria di una grande banca, che in questo titolo non ci ha investito 10.000 euro ma 10 milioni, allora le cose cambiano. Avere un APY più alto, perché scelgo un titolo che ha delle cedole magari trimestrali, vuol dire fare interessi più interessi e alzare di uno zero virgola, ma uno zero virgola che sono migliaia di euro. e quindi lì ha senso. È una cosa molto tecnica di fatto.
Vabbè.
Che l'investitore privato può tranquillamente
trattare. Sbattiamo le palle, ok. Allora, detto... intanto
quindi abbiamo concluso che la differenza è una cosa di cui noi ce ne sbattiamo.
Okay. Completamente. Oh, finalmente un punto fermo.
Ma lei voleva spiegarci anche un'altra cosa che non c'è chiara, cioè proprio non abbiamo capito cosa vuole spiegarci.
No, stavo pensando, ecco, una volta spiegato questo e annoiato a morte gli ascoltatori, magari aggiungo una, per contiguità di materia, aggiungo una mia valutazione sullo scegliere un titolo con o senza cedola, sullo scegliere un tipo di investimento che abbia o non abbia la cedola. Allora, diciamo che ci sono tre gradi di possibile atteggiamento, semplificando moltissimo, ok? Primo, lasciarli sul conto corrente. E lì, vabbè, non sto neanche a dire perché è sbagliato, dico una sola cosa, inflazione. Qui sì, magari un giorno faremo un discorso con dei numeri, ma l'inflazione è un grosso danno. Quindi cosa faccio? Li investo. A questo punto ho altri due gradi, la possibilità di investire in una cosa molto semplice, molto sicura, come l'obbligazione, il titolo Stato, di Stato, e con visibilità concreta degli interessi. Io metto lì 10.000 euro, nell'esempio che ho fatto, al fine anno 240 euro, non ho dubbi di avere guadagnato. Se io aspetto fino alla fine, sono sicuro A, di non perdere, B, di guadagnare esattamente quello che dovevo guadagnare. Attenzione però, questo ha un costo di tipo strategico. Perché? Perché io alla fine, andiamo all'esempio che ho fatto prima, 10.000 euro, tenuti lì 10 anni, ok? Anzi, facciamo 15.000, il prezzo attuale, se non ricordo male, di una Panda, va bene? Ci siamo più o meno, no?
Sì.
15.000 una Panda la porti a casa, magari anche un paio d'accessori.
Vabbè,
non
facciamo me lo finta,
più.
Ok. Quella cabriolet che ci hanno postato sul gruppo Facebook.
Ok, perfetto. Allora, quella costa 15.000, una Panda costa 15.000 euro. Io li investo oggi, ho la scelta, non prendo la Panda, la prendo fra 10 anni e metto via i miei 15.000 euro. Questi 15.000 euro mi rendono, mettiamo l'1% per semplificare, quindi io prendo 150 euro all'anno. Quindi effettivamente rispetto a lasciarli su conto corrente ho 150 euro in più, ho fatto una buona cosa. Ma attenzione, ho fatto una cosa che mi preclude la possibilità fra 10 anni di comprare la Panda. Perché? Perché io difficilmente quei 150 euro lì terrò sul conto corrente senza spenderli. Molto più facilmente io me li spenderò senza neanche accorgermi, andrò a mangiare la pizza 3-4 volte di più nel corso di un anno e non me ne rendo conto. Fra 10 anni io vado al concessionario con i miei 15.000 euro e gli dico: si ricorda di me di 10 anni fa? Ecco qua i soldi, mi dia la Panda. Quindi dice: guarda che ce ne vogliono 18.000. Questo è il prezzo di 10 anni fa. Quindi cosa è successo? Che io ho sacrificato il potenziale di il potere di acquisto, per la precisione, il potere d'acquisto della mia cifra senza perdere interessi, perché io gli interessi di fatto li ho avuti, ma disperdendo gli interessi. Se io invece, e questo è il terzo livello, avessi scelto una soluzione di investimento, un fondo comune, un ETF, che invece di liquidarmi gli interessi, che quindi io non vedo, mi avesse accresciuto il capitale, allora io potevo non vedere interessi, non vedere 150 euro all'anno, vedere crescere il capitale con le sue brave variazioni, ma dopo 10 anni andare effettivamente dal concessionario con i 18.000 euro che mi servono per comprare effettivamente la Panda.
Beh sì, okay? Certo.
Quello che voglio dire è che questo tipo di scelta è una coperta corta, come si dice in economia. O lasci scoperte le spalle o lasci scoperti i piedi. Quindi una scelta da fare sempre è decidere se godere di un flusso cedolare oppure crescere il capitale. Tutte e due non le potete avere.
Però il problema per chi non c'ha niente, tipo noi, non fai un cazzo. Cioè, li lasci sul conto.
No,
perché...
no, ma io sono consulente finanziario.
Ha ragione anche lui.
Mio.
Effettivamente, Gilberto tiene la ragione. Grazie, Gilberto. Ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie, tutto chiaro. Buona giornata. Se ricordi la percentuale, a presto. A presto.
Inizio grazie. Già a conteggiare.
Bene, bene.
Sì, ma Bobby poi resuscita.